dunque del tuo perdono. Dacci oggi dei cuori puri che ti guardano, che ti ascoltano. E noi preghiamo con tutto il cuore che il tuo regno venga, che la tua volontà venga compiuta. Tu devi avere la tua gioia con noi, con la tua Chiesa. Il tuo regno sia qui. Non vogliamo null'altro che il tuo regno, la tua presenza. Amen. Abbiamo visto così tanti aspetti sul regno e oggi vogliamo contemplare un altro aspetto o toccare che non abbiamo menzionato già da tanto ed è il regno di Dio, la Chiesa e l'unità della Chiesa. Ed è una cosa meravigliosa vedere il regno di Dio e sapere che Dio regna. Dio è tra di noi, questo è meraviglioso. Ma oggi vogliamo vedere ancora un po' di più, in modo più chiaro, che cosa sono i presupposti che il Signore può mostrarci per risvegliare lo Spirito, per darci cibo e per compiere anche la gioia per avere questa Chiesa in unità. Oggi voglio dire tante cose, da Genesi fino in Apocalisse, con passi molto lunghi. Iniziamo semplicemente con Abramo. Nel Vecchio Testamento il regno di Dio non è così come nel Nuovo Testamento. Naturalmente Dio stesso è nel centro, si trova al centro nel vecchio patto e nel nuovo patto, questo è uguale. Lui si trova al centro, il Signore. Ma questo Signore ha delle relazioni verso noi uomini. E Dio e le relazioni con l'uomo mostrano, creano il regno. Allora e oggi. Però cosa che si è cambiato in modo decisivo dal vecchio al nuovo patto, che Dio oggi abita in noi. Allora era il Dio che ha chiamato, ma era lontano da fuori, ha guidato, soltanto pochi uomini avevano questa relazione intima con Lui. E tutto il popolo ha ascoltato questi pochi uomini, ma oggi il Signore parla, Dio parla ad ogni membro del suo corpo, quindi anche a noi, facciamo parte, noi siamo in Dio e Dio è in noi. Però deve accadere prima qualcosa. Però non è difficile. E solo tramite la fede, tramite fiducia nel Signore, seguiamo la via che il Signore ci ha mostrato. Fino alla Chiesa in unità. Fino a che diventiamo la sua sposa e aspettiamo il suo ritorno. Amen. Voglio iniziare con la chiamata di Abramo. La gloria del Signore apparve al nostro padre Abramo. Abramo visse mille anni e più, alcuni millenni fa, però lui vive nella parola, nella testimonianza scritta su di lui. Abramo credette a Dio. Ma questa fede era una piccola fede all'inizio. La gloria del Signore apparve al padre Abramo e questo lo portò, perché Dio glielo disse in modo così concreto in quel momento, gli disse: abbandona la tua casa, la casa di tuo padre, abbandona il paese dei tuoi padri e vai nel paese che io ti mostrerò. E lui e tutta la sua famiglia, suo padre, si sono andati lungo l'Eufrate e vennero nel paese di Canaan. Sì, altre prime tappe però arrivarono a Canaan, ma quello che è importante qui, Dio apparve a qualcuno e questa persona era così toccata da questa apparizione di Dio che ha lasciato tutto, si è alzato e si è messo in cammino e seguì questa guida di Dio. Se noi conosciamo il Signore, lo tocchiamo, allora ci fa alzare, ci porta in movimento e cambia la nostra vita. E per lui iniziò una vita grandiosa con Dio. Non era un grandissimo credente, ma la fede cresce in lui. Crebbe, scusate, in lui. E alla fine ha sorpassato, ha vinto ogni prova che Dio gli ha posta davanti. È così se noi camminiamo con Dio. Abramo ha un figlio ed è Isacco, e Isacco Giacobbe. E Giacobbe aveva 12 figli. Devo andare un po' veloce. E poi si trasferirono in Egitto, abitarono nel paese di Gosen, si sono moltiplicati. Prima erano, all'inizio erano in 70, poi divennero 1 milione. Dopo alcuni centinaia di anni, poi c'è la prigionia tramite il faraone, e gridarono a Dio e Dio gli mandò Mosè che li porta fuori da questo paese e li voleva riportare di nuovo nel paese dove Abramo aveva vissuto e che Dio gli aveva promesso come proprietà. Allora, Abramo morì e non era ancora avvenuta questa, e anche i suoi figli che dovevano essere come la sabbia del mare non è avvenuto mentre Abramo era in vita, però questo per lui era chiaro. Ma ciò che Dio promette lo fa anche. Se lui parla qualcosa, avviene anche. Perciò possiamo veramente avere fiducia nella parola di Dio completamente. Quando lui ci mostra qualcosa su una determinata cosa, lui rimane anche in questa cosa, non cambia. Questi milioni sono stati portati fuori dall'Egitto tramite il Mar Rosso e in Sinai hanno fatto un patto. Lui gli ha detto: voi sarete mio popolo e io mi occuperò di voi se voi manterrete le mie leggi. Era un patto. Da parte di Dio era un patto eterno, perché la parola di Dio è eterna e rimane. Da parte del popolo di Israele è stato un patto che è stato spezzato spesse volte e purtroppo per Dio. Dio voleva veramente un popolo che lo servisse, ma già nella montagna del Sinai si sono già fatti un idolo, qualcosa da adorare, qualcosa di per loro importante. E c'era il vitello d'oro e gli hanno detto: questo è il Dio che ti ha portato, condotto fuori dall'Egitto. E questo ha ferito tantissimo Dio. Dio voleva una relazione diretta con loro e non voleva essere adorato attraverso un vitello d'oro, ma rimase fedele e gli israeliti si sono pentiti e hanno proseguito con il loro Dio. Hanno attraversato difficoltà, ma alla montagna del Sinai è avvenuto qualcosa anche ancora di importante. Gli israeliti non fecero un'immagine divina, ma hanno montato una tenda, per Dio, perché si chiama la tenda di convegno, dove ci si riunisce. Tabernacolo. E Dio spiegò esattamente come doveva essere costruita questa tenda e Mosè e gli israeliti hanno seguito dettagliatamente questo piano. E ancora una cosa, veramente particolare, questa tenda è stata costruita solo con delle offerte volontarie. Ognuno del popolo portò qualcosa, stoffe, pelli, tutto quello che di cui avevano avuto bisogno, oro, argento. Con tutti questi materiali venne costruita la tenda. E quando la tenda è stata pronta, cosa avvenne? La gloria del Signore riempì la tenda. La gloria del Signore riempì la tenda. Cioè, Dio ha mostrato che era contento. E io mi sono ricordato delle mie riunioni ed è veramente anche, noi portiamo qui nella riunione, ognuno porta diversi materiali per la casa di Dio. Ogni fratello singolo o sorella singola portano qualcosa per la costruzione della Chiesa. Che cosa edifica oggi la Chiesa? Quello che viene da Cristo. Un'esperienza di Cristo, un salmo, un insegnamento, un piccolo insegnamento, un'esperienza che edifica anche gli altri. Primo Corinzi 14 ci dice Paolo, cos'è allora fratelli? Quando ci riuniamo cos'è? Se qualcuno ha un insegnamento, ha una rivelazione, una parola in lingua, una spiegazione, lasciate che tutto venga per l'edificazione. Così è meraviglioso, così ognuno porta qualcosa e partecipa all'edificazione della Chiesa. Qua, poi il Signore si rallegra e Lui dà la sua gloria. Non poniamo la nostra fiducia in noi stessi o le nostre bellissime testimonianze, i nostri messaggi, ma parliamo semplicemente qualcosa e diamo qualcosa, portiamo qualcosa. Amen. Così è con la costruzione della Chiesa e questo porta anche la pienezza nella Chiesa e così vedi che c'è qualcosa di vivente nella riunione. Non facciamo un insegnamento frontale come nella scuola, certo, noi facciamo qualcosa insieme, naturalmente le conferenze sono un pochettino diverse, però dispensiamo, ci approvvigioniamo l'uno con l'altro, con la sua parola meravigliosa. Amen. Questa è una vita di chiesa meravigliosa, se noi ci liberiamo, soprattutto se ci liberiamo dalle nostre i nostri concetti, non posso dare niente, io non valgo niente, lascia che i fratelli parlino. Ma il Signore ha bisogno di questi doni dai giovani e dagli anziani. Beato colui che tocca questo, tocca il Signore, che tocca la gloria del Signore. E anche al desiderio di portarlo nella Chiesa. Non è che sembra che non siamo viventi, che non, no, ma Dio è vivente dentro di noi, in ogni singolo. E pochi centinaia di anni dopo, gli israeliti conquistano Gerusalemme e in Gerusalemme si devono riunire tre volte all'anno e anche qui portano i loro doni, i loro sacrifici, li portano a Gerusalemme. Davide ha trovato questo luogo dove il Tempio doveva essere edificato. In Salmo 132 lo testimonia, non era semplice, ma Dio l'ha guidato e gli ha dato tanta grazia. 132. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche, quando egli giurò al Signore e fece voto al potente di Giacobbe, dicendo: certo, non entrerò nella mia casa, né salirò sul mio letto, non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché abbia trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Lui ha chiesto e Dio ha risposto. E anche con noi può avvenire la stessa cosa. Noi chiediamo e Dio risponde, è una promessa. Chi chiede a lui sarà dato, a chi bussa verrà aperto. E chi chiede riceve una risposta. Questa è la via. Come dobbiamo comportarci con Dio? Lui è così vicino. Non dobbiamo aspettare così tanto. Certo, prima che la casa venne costruita, lui ha cercato, in modo disperato, ha cercato dove possiamo trovare un luogo per la casa del nostro Dio. Ecco, abbiamo saputo che l'arca era in Efrata, 6, versetto 6. L'abbiamo trovata nei campi di Yara, andiamo nella dimora del Signore, adoriamo davanti allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. Amen. Fino all'8, poi versetti un po' più avanti. Il Signore ha scelto Sion, il 13, poiché il Signore ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora. Amen. Questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui abiterò perché l'ho desiderata. Amen. Io benedirò largamente le sue provviste, sazierò di pane i suoi poveri. E così i suoi sacerdoti li rivestirò di salvezza, i suoi fedeli esulteranno di gran gioia. Questo è il luogo dove il popolo si riunisce, è Gerusalemme, è il luogo dove deve essere posto il Tempio. Suo figlio poi edifica il Tempio e poi si realizza. Poi il popolo si riunisce tre volte all'anno, festeggia, porta le offerte, adora Dio. Questa è un'immagine È un'immagine che viene utilizzata spesso anche nel Nuovo Testamento. Gerusalemme, il Tempio, sono un'immagine per la Chiesa. Un luogo dove ci si riunisce, di incontro, un luogo dove Dio regna, dove Lui parla, dove si festeggia la Sua presenza. Questo è desiderato, è il desiderio di Dio, questo è il Suo regno viene ad espressione qui. Amen. Ma Salomone, sì, edifica il Tempio, ma poco dopo quello che lo precede, poi ci sono problemi. Già quando Salomone ancora viveva, ha scoperto un giovane che era molto capace e gli concede degli edifici come amministratore, e lui era molto capace ed era rispettato, però si accorse, Salomone si accorse che era molto, voleva ucciderlo perché è Geroboamo. E questo Geroboamo poi fuggì perché Salomone lo voleva uccidere per invidia e aspettò la morte di Salomone per ritornare. E Rehabiam era il figlio di Salomone, e quando Salomone morì cominciò lui a regnare, e qualcuno gli disse: ah, tuo padre Salomone ci ha riempito di tasse ed è troppo pesante per il popolo, non puoi alleggerire questi pesi? Allora lui ascoltò c'erano due consiglieri, alcuni consiglieri, un gruppo erano di quegli anziani, e loro dissero, consigliarono, fallo, abbi pietà del popolo, e loro ti saranno grati, ma il gruppo dei giovani dirà, no, devi mostrare il tuo potere, e poi mostri la tua debolezza se dici di sì. Allora Rehabiam ascoltò i giovani consiglieri. Il risultato è che 10 tribù se ne andarono via da lui, lo abbandonarono e seguirono Jerobiam, quello che era fuggito da Salomone. Jerobiam aveva avuto una promessa da Dio, ma quello che fece ferì Dio completamente. Lui ha costruito dei nuovi luoghi di adorazione in Betel e in Dan. Betel era ai confini con Giuda, e gli disse: ah, non dovete andare fino a Gerusalemme, è troppo lontana, avete bisogno di tanti giorni di cammino. Facciamo un luogo di adorazione in Betel e in Dan, era a nord, e vi costruisco un vitello d'oro, e questo è il Dio che vi ha condotti fuori da Israele. E tutto ciò per restare per avere il potere, perché se il popolo si sarebbe radunato a Gerusalemme sarebbe per lui pericoloso. E Gerusalemme è il luogo dell'unità. Detto in breve, ha costruito questi due luoghi di adorazione e lui era sicuro, e Dio però era molto ferito. E un profeta gli ha anche rivelato cose brutte. E cosa fa Geroboamo? Vuole far uccidere subito questo profeta, però viene impedito. Ma questo, il peccato di Geroboamo, viene menzionato per 14 volte che lui ha diviso il popolo di Dio e ha creato dei luoghi di adorazione, degli idoli, e addirittura 15 volte viene menzionato. Poi Israele viene occupata da Assiria e vengono condotti via come prigionieri, e gli Assiri erano degli idolatri. Il popolo viene portato come prigioniero e viene preso in occupazione da questi nuovi padroni. E il popolo di Israele, al nord di Israele, non si vedeva più nulla. Quando sono stati condotti via in prigionia, quando viene descritto nella scrittura, e Dio lo fece a causa del peccato di Geroboamo. È terribile, la divisione è terribile. Se tu fai divisione per il tuo proprio onore, per la tua gloria propria, è bruttissimo, è un peccato bruttissimo davanti agli occhi di Dio. C'è sempre qualcosa, no? Dio si crea un regno, crea una relazione bellissima tra lui e il popolo, e poi succede questo. Viene qualcuno e vuole distruggere tutto. Ma una cosa dobbiamo dire, Dio raggiunge la sua meta. 100 anni dopo, anche Giuda viene conquistata, perché anche Giuda è piena di idoli, e questa è stata una riprensione dal Signore. Sono venuti i Babiloni e li hanno portati a Babilonia per 70 anni. Poi Dio l'aveva già promesso, dopo 70 anni potrete ritornare nel vostro paese, e veramente con il re Ciro. Alcune migliaia si sono trasferiti, erano più di 10.000, non si sa quanti, soltanto alcune migliaia tornarono indietro per costruire la casa del Signore, e costruirono, hanno avuto il coraggio, la fede. Ciò che il nemico ha distrutto, la città, il tempio, e l'hanno ricostruito. E allo stesso modo anche noi, 50 anni fa, a Friburgo ci siamo messi in cammino, erano in 8 fratelli, e si sono incamminati per costruire la chiesa del Signore. Perché c'era questa consapevolezza, non vogliamo rimanere nella divisione, vogliamo costruire un luogo per l'unità, per l'edificazione della Chiesa nell'unità. E hanno costruito il Tempio del Signore con tante difficoltà, hanno interrotto, c'erano i nemici che combattevano contro di loro. Dobbiamo sapere che se vogliamo costruire la casa del Signore, il nemico si alzerà e cercherà di impedircelo. Alcuni tempi dopo sono state costruite anche le mura di Gerusalemme, anche questo con molte battaglie, però ora proseguiamo. Il regno di Dio, alcuni centinaia di anni più avanti, quando Gesù venne sulla terra, Gesù Cristo venne, e quando venne disse: ravvedetevi, perché il regno di Dio è tra di voi. Ravvedetevi, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi significa volgetevi a Dio, Volgetevi al vostro Dio, via da tutto ciò che è religioso, da che è mondano, volgetevi a Dio. Il regno di Dio è vicino. E come poi si vedrà più tardi, il regno di Dio era in lui, lui era l'incorporazione del regno di Dio ancora più, la vita di Dio, lo spirito di Dio era in lui era in grado di ubbidire completamente il Padre tramite questa vita che era in lui ha seguito la vita. Amen. E visse sulla terra, ma servì probabilmente soltanto 3 anni e mezzo e poi venne crocifisso, venne catturato, imprigionato, venne ucciso, ma prima ha ancora pregato. In Giovanni 17 ha pregato una preghiera molto lunga, una preghiera molto necessaria ed era l'ultima preghiera dove poteva esprimere tutto il suo peso. 17, capitolo 17, versetto 3, dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Amen. È qualcosa di particolare riconoscere Gesù Cristo? Sì, tu non lo puoi conoscere se tu non hai la vita eterna. Vuoi conoscere Gesù Cristo veramente? Ricevilo, accettalo nella tua vita. Nel capitolo 3 dice il Signore a Nicodemo, che era una persona famosa nei Giudei, e lui gli dice: Signore, tu sei un grande insegnante. Non lo lascia neanche finire di parlare, gli dice: tu devi rinascere di nuovo. Dimenticati dell'insegnamento. Tu devi rinascere di nuovo. Amen. Chi è nato di nuovo riceve la vita eterna. Amen. Nato di nuovo nella fede in Lui. Riceverlo nella nostra vita, questo significa rinascere, e così siamo noi tutti che abbiamo ricevuto il Signore. Siamo stati trasportati da un regno di tenebre, come dice detto in Colossesi, dentro nel regno del Figlio del suo amore, e veniamo trasportati, veniamo trasportati completamente. E agli occhi di Dio è una realtà molto importante, noi ci accorgiamo che cosa succede con noi, passo dopo passo, ma questo ti rende in grado di conoscere Gesù Cristo nella sua gloria. Lui ha sofferto alla croce per i nostri peccati, è morto, ha portato tutti i nostri peccati, i nostri pesi. A motivo di questa morte possiamo chiedere perdono, possiamo riceverlo. Lui vuole un cuore puro, lui vuole abitare in un cuore puro. E per questo, perlomeno, almeno una volta devo chiedere al Signore perdono per i miei peccati. Questo è meraviglioso, questa è un'esperienza gloriosa. Ed è questo il significato e lo scopo della mia vita. Tutte le basi sono in questo Cristo. Dio ha raccolto tutto in Cristo. In Lui è il regno, allora come oggi. Lui è colui che è risuscitato. Lui è disponibile e vicino. riceviamolo. Oggi hai la possibilità di ricevere Cristo e desidero anche pregare chiunque qui che non l'ha ancora fatto, ricevi il Signore, non te ne pentirai mai, Lui è così glorioso e Lui è il senso della nostra vita, Lui ci ha creato proprio per quello, così come siamo, affinché possiamo ricevere Gesù Cristo nel nostro cuore e possiamo vivere tramite di Lui. Questo modificherà la nostra vita, rivoluzionerà la nostra vita, forse non da un giorno all'altro, ma passo dopo passo. Vedremo la gloria di Dio, la seguiremo, ubbidiremo al Signore. È una vita meravigliosa ed è una vita eterna. Questo regno di Dio è un regno eterno ed ha una vita eterna. Come in Giovanni 3, 16 e 17, Giovanni 3, 16 e 17, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Amen. Chi crede in Lui, chi accetta il Signore verrà salvato. Amen. Non siamo ancora arrivati alla Chiesa. Fa niente, possiamo anche proseguire un'altra volta, non fa niente. Ma voi conoscete la storia? In quel passo dove Gesù Cristo risorge e soffiò il suo spirito nei giovani, negli discepoli, e i discepoli cambiarono così tanto, rimasero assieme e pregarono. Sì, pregarono e digiunarono di sicuro. Abbiamo parlato poco tempo fa del digiuno. Se abbiamo un desiderio, è veramente importante anche che digiuniamo e preghiamo, è un buon esercizio. Se abbiamo un desiderio veramente speciale, particolare, soprattutto che il suo regno venga, che la sua chiesa venga edificata, allora è buono anche se digiuniamo e preghiamo. E questi discepoli, questi primi credenti che i discepoli hanno, ai quali hanno predicato il Vangelo, sono stati insieme 10 giorni e hanno pregato. Il Signore si è mostrato come il vivente tra di loro e gli ha insegnato il regno. E un giorno, era Pentecoste, è avvenuto qualcosa di meraviglioso, un miracolo. Perché Pietro, molto diverso da prima, è diventato un Pietro coraggioso, e lui parlò e quando sentirono ciò, uomini di Israele, perché avrà un momento. Ravvedetevi e ognuno si lasci battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e così riceverete il dono dello Spirito Santo. Non è nulla di diverso oggi. Penso che sia in atti, non l'ha detto. Se tu mi chiedi che cosa devo fare per conoscere Dio, ravvediti, posso rispondere, ravvediti, volgiti a Dio. E ognuno si lasci battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Così riceverete il dono dello Spirito Santo. E lo fecero anche. E il risultato? che 3.000 persone sono state salvate in un giorno solo. Rimanevano continuamente nell'insegnamento, nello spezzare il pane, nella preghiera con gli apostoli, e c'era molto rispetto e ci furono molti miracoli attraverso i discepoli, ma coloro che sono diventati credenti rimasero assieme e dividevano tutto quello che avevano. E si trovavano nel Tempio e prendevano il loro cibo con gioia. 4:34. Infatti non c'era nessuno e lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. È avvenuto veramente qualcosa. Amen. Sì, era dal 32 al 34, Atti 4. Sì, che anche con noi succeda qualcosa così. Non voglio che adesso ci sia un standard, una cosa automatica, o per esempio che anche noi dobbiamo salvare 3.000 persone in un giorno. Sicuramente c'erano tante persone in Gerusalemme che avevano già sentito prima anche Gesù, che l'avevano forse già sentito ed erano pronti e qui erano disposti a volgersi al Signore, essere riempiti dello Spirito e erano insieme in unità. Qui iniziò la Chiesa, qualcosa che prima non c'era. Improvvisamente la Chiesa è stata costruita. Non c'era un programma per costruire la Chiesa, per rinnovarla, questo o quello. No, c'era lo Spirito Santo, c'era Dio. Il Signore era presente. L'autorità del Signore era presente. La bellezza del Signore era presente ed erano pieni di gioia e tutti erano partecipi. Si sono consacrati. Quello che possedevano, non era importante, dimenticatelo. Le cose delle quali non riusciamo a liberarci, tutto non era più così importante, erano liberi per il Signore, per l'edificazione della Chiesa. Fratelli, questo è meraviglioso, ma la Bibbia è molto ha delle parole dirette e pochi capitoli o un capitolo più avanti ci fa vedere un problema. Improvvisamente c'è un problema. Alcuni volevano far finta di mostrare qualcosa che non era vero, che non era nel loro cuore. Hanno mentito allo Spirito Santo, diciamo. Si trattava di un campo che venne venduto e hanno detto sì, dai, allora questo lo diamo alla Chiesa e questo lo teniamo per noi. Va bene, non c'è problema, ma volevano lasciare apparire come se loro avessero donato tutto per la Chiesa. E Pietro ha sentito che c'era qualcosa che non andava bene. Era tutto? Sì, abbiamo dato tutto. E non hanno detto che si sono tenuti qualcosa per sé, ma Pietro lo sapeva. E subito morirono, come per metterci in guardia che non dobbiamo mentire. Più avanti poi c'è un problema sociale. La Bibbia è molto pratica, ci mostrano tanti problemi e non che pensiamo, nella Chiesa non ci sono problemi. vi dico, dopo 50 anni di vita di chiesa abbiamo vissuto di tutto. Signor Gesù, loda il Signore per tutti i fratelli che nonostante questi problemi sono ancora qui e vogliono costruire ancora la Chiesa. Abbiamo bisogno del Signore come capo e se Lui è il capo allora prosegue tutto. Se noi guardiamo solamente i problemi siamo distratti molto velocemente, scoraggiati, ma se abbiamo la relazione col Signore allora rimaniamo con Lui, rimaniamo nella Chiesa. Lui vuole edificare la sua Chiesa. In Matteo 16 ci dice: io voglio edificare la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la vinceranno. Ma per favore, tieniti stretto a me, non avere fiducia negli uomini, ma in me. Amen. Ci sono problemi. Alla fine di Romani 16, forse 40 anni dopo, vi prego, fratelli, di guardare quelli che non rispettano l'insegnamento, andatevene via. Ah, qua, il 17. Ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Abbiamo unità tra di noi, ma non se c'è divisione. La divisione e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto, allontanatevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Signor Gesù. La Chiesa è uno. La Chiesa è unita. Ma che unità non dobbiamo distruggere a tutti i costi? La testimonianza nella Scrittura è molto chiara. L'unità della Chiesa, e lo dobbiamo ancora accentuare, l'unità della Chiesa è limitata al luogo. Tu vedi chiaramente nel Nuovo Testamento non c'è un'altra testimonianza. La Chiesa viene menzionata a seconda del luogo dove vivono. Le lettere di Paolo sono andate alle Chiese a Tessalonica, Colossesi, Filippesi, Efeso, a Roma, alla Chiesa. Era logico che la Chiesa era limitata al luogo, dove abitavano, era molto chiaro. Certo, ci sono anche dei passi nella Bibbia dove c'è scritto della Chiesa nella sua casa. Ma probabilmente era perché la Chiesa al luogo si incontrava nella sua casa. Ho visto una volta, eravamo 20 fratelli, naturalmente si incontravano in una casa. Avevano dei cortili grandi e quindi potevano incontrarsi. Allora le case erano grandi. Non era il luogo che determinava, non il posto, la casa, ma era la città. Anche in Apocalisse vediamo la Chiesa a Smirna, a Pergamo e così via. Sardi, Laodicea, fino a Filadelfia e Laodicea. Ciascuna chiesa era una chiesa legata al luogo. Lo vediamo in tutta la Bibbia, però quello che vediamo oggi nei nostri dintorni ci sono tante divisioni. Non possiamo cambiare questa cosa, però se iniziamo a costruire la Chiesa possiamo dire: vogliamo rispettare questo esempio nella Scrittura, e è un modo anche di ubbidienza. Allora si sono distrutte le chiese locali, si è sviluppata una chiesa mondiale, la Chiesa Cattolica, in azione con delle gerarchie, con i vescovi. C'erano delle caste organizzate, e la vita della Chiesa nel luogo è andata persa. Ci si è ancora incontrati nel luogo, ma tutto regolato da una cosa centrale. Viene organizzata da un'autorità centrale. Poi venne Lutero, e prima di Lutero c'era qualcuno ancora in Praga, non ho capito il nome, e lui ha parlato chiaramente che la Chiesa Cattolica non è la cosa giusta. E naturalmente dopo così tanti anni si sono raccolte tante cose, idoli, la Madre Maria che si è posta tra Cristo e la Chiesa, ci sono stati tanti ministeri la Chiesa regnò come uno stato autocratico, uccise tanti cristiani veri, hanno avuto paura che la loro unità venne distrutta da questi cristiani, allora li hanno uccisi. E qui hanno ucciso veramente tanti credenti, questo è solo una parte storica, però Lutero anche iniziò questo. Doveva andare in Costanza per difendere il suo pensiero, ma quando è stato lì l'hanno processato, brevemente l'hanno ucciso. Questa è la Chiesa. 100 anni dopo venne Lutero, e sarebbe questo fratello di Praga, e la stessa cosa sarebbe successa anche a Lutero. Ma i principi che erano dalla parte sua l'hanno protetto, e così l'Evangelo, il Nuovo Testamento, come sapete, venne portato in Germania, in tutta la Germania, e poi più avanti anche negli altri paesi. La nuova Bibbia tradotta da Lutero. Ha aperto veramente la via per liberare i fratelli dalla Chiesa Cattolica. Ma in questo tempo c'erano altri fratelli come Schwenkfeld che hanno chiarito la parola in modo chiaro e anche praticato. Adesso sarebbe troppo lungo se dovessi raccontare tutto. Ma tante cose che oggi pratichiamo ne ha già parlato Schwenkfeld, come pratica vita di chiesa. Ed era un compagno di Lutero. Era una persona così amorevole. Ha soltanto parlato di quello che ha scoperto nella Bibbia, di quello che Dio gli ha rivelato. 200 anni dopo venne Zinzendorf nel XVIII secolo, e anche lui ha scoperto molto della vita della Chiesa. Poco tempo fa lessi in un libro era in pratica in una tipo una biblioteca e c'era un dizionario cattolico e l'ha tolto e voleva vedere che cosa c'era scritto relativamente spiegato alla Chiesa. C'era un teologo e questo teologo scrive sì la sorgente della Chiesa e la Chiesa locale. Però questa cosa non ha servito a nulla nella Chiesa cattolica. Sì, hanno anche la verità, ma nessuno segue questa verità. Poi Watchman Nee ha iniziato a chiedersi che cos'è il motivo perché noi cristiani siamo così divisi, dove il Signore ci prega in modo così forte. Giovanni 17. Non prego soltanto per questi, 20, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. È chiaro, io in loro e tu in me. Amen. Meraviglioso. Questa è la nuova unità. L'unità nel vecchio patto era Dio che regnava, però lontano dal popolo. L'unità e il regno nel Nuovo Testamento sono Cristo in noi. Lui in Dio e noi in Lui, affinché siamo completi. Questo dobbiamo riconoscerlo, che questa comunione con Dio e tra di noi nello Spirito è l'unità completa, perfetta. Dobbiamo lodare il Signore che ce l'ha dato. Vogliamo anche mantenerlo. Perché dice Paolo in Efesini 4:4, l'abbiamo sentito anche ieri, dobbiamo essere diligenti per mantenere l'unità dello Spirito. Allora, 4:3, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. E manteniamo questa pace, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. E non capisco, dice 7:1, vi è un corpo, queste sette parole, vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione, vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Un corpo che è il corpo di Cristo in modo universale. Il corpo sono i cristiani credenti che hanno ricevuto il Signore nel passato, nel presente e nel futuro. Ovunque nel mondo c'è un solo corpo, un corpo solo. Perché abbiamo una vita. E abbiamo un capo, e questo è Gesù Cristo. Però il corpo non è ancora unito. tanti non li conosciamo neanche, però se incontriamo qualcuno in treno, per esempio, e poi vediamo, oh, siamo tutti e due cristiani, non siamo così contenti, possiamo avere subito comunione e possiamo essere uno. Ebbene, se abbiamo comunione con i credenti, ma la comunione non è ancora edificazione, perché Dio vuole una chiesa edificata. E questa è la chiesa a Efeso. Quando lui scrive qui nel versetto 4, vi è un corpo solo. Lui parla del corpo universale, per noi invisibile, un corpo invisibile, a meno che incontriamo qualcuno che fa parte di questo corpo, allora è anche reale per noi. E il corpo della Chiesa a Efeso, e questa è una Chiesa edificata ad Efesini. Efeso, scusate. E uno spirito è chiaro, quando è risorto il Signore divenne lo spirito che dona la vita. E poi siamo stati chiamati a una sola speranza. Noi tutti siamo stati chiamati a questa speranza. Quando il Signore ci ha chiamato, abbiamo ricevuto la vita eterna, reale in noi, ma anche come speranza dopo la nostra morte. E abbiamo questa certezza che siamo tolti da questo giudizio di Dio perché Cristo si è presentato per noi, al nostro posto, si è lasciato giudicare. Poi c'è un solo Signore, non ce ne sono più di uno, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. E questi sette fattori, qui si misura anche l'unità della Chiesa. Non dobbiamo avere più di questi sette presupposti.
Amen.
In quel momento, quando ci sono delle persone che si mettono in mezzo, diventa difficile, l'unità va persa. Vi consiglio questo libro di Watchman Nee, La vita normale della Chiesa, e qui viene spiegato questi sette fattori dell'unità e i sette motivi di divisione. E questi sette motivi di divisione sono cose che l'uomo aggiunge. Per esempio, come prima cosa viene menzionata, un uomo che è capace, che improvvisamente, forse non improvvisamente, forse anche con un lungo periodo, si aggiunge e diventa un fattore dell'unità, il fattore numero 8, così per modo di dire. E così perdiamo l'unità. Lui dice diventiamo una setta. Conosco diverse chiese del luogo, movimenti dove c'è un uomo che è capo e lui decide se uno appartiene alla chiesa o no, poi ci sono i ministeri, il ministero e così via. Abbiamo già fatto esperienze terribili con questi ministeri. Non ci hanno portato all'unità, hanno soltanto costruito quest'opera. Perciò dobbiamo porre molta attenzione che nessun uomo si mette in mezzo. Amen. Non abbiamo più tempo, possiamo proseguire forse un'altra volta. Ma dove c'è l'unità, vi dico, c'è la gloria. C'è la gloria. Ho letto prima il Salmo 132, Davide che cerca un luogo Lasciateci cercare un luogo per noi, per il Signore, e anche il posto per il popolo. Adesso leggo il Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. L'ha infatti il Signore ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Amen. La Chiesa è è un castello. Senza la Chiesa è difficile. Il Signore l'ha rivelato in modo così chiaro. È una rocca, non un castello. Il Signore ha benedetto la Chiesa. Da 50 anni abbiamo vissuto di tutto, con fratelli, anche fratelli che hanno seguito persone invece di mantenere l'unità della Chiesa al luogo, come è scritto nella Scrittura. Abbiamo sperimentato tante cose, ma la Chiesa è ancora qui e continuerà ad esistere. Il nostro desiderio è che molte più persone vengano toccate dal Signore e vedano la Chiesa, vengano edificate nella sua Chiesa in gloria. Grazie Signore per tutta la grazia che ci ha dato fino ad ora. Amen. Behütet.